Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 177esima puntata del podcast di Marcosbox, a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Questa, anche in questo caso, è una puntata video, come potete vedere dal mio bel faccino se mi seguite su YouTube, e colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcosbox. Siamo a un poco ormai da raggiungere la soglia dei mille iscritti, quindi se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi in modo tale da supportare il canale e da supportare il blog. Anzi, iscrivetevi e mettete il pollicino, come dicono tutti quanti gli YouTuber, quelli fighi. Ma apriamo questa puntata con una notizia che riguarda Canonical, che ha annunciato una collaborazione con Qualcomm. Qualcomm lo conoscete tutti, è il famoso leader mondiale nella progettazione e produzione di sistema on a chip. Anzi, come dice Pierpaolo, me lo sono scritto perché sennò poi si incazza perché mi ha fatto una precisazione il mio amico Pierpaolo, ci tiene a sottolineare che non è proprio così, ma è il leader mondiale, cioè un'azienda che si occupa di design fabless, quindi progetta i chip, però non li realizza, perché effettivamente non li realizza direttamente, però così sta riportato nel comunicato stampa di Canonical, e così lo riportano tutti quanti, quindi ho utilizzato questa definizione. Vabbè, a parte questa precisazione che è doverosa da parte di Pierpaolo, che c'ha ragione, dovevo scrivere così sull'articolo. Questa collaborazione porterà Ubuntu e Ubuntu Core sui dispositivi basati sul processore Qualcomm. Inoltre saranno a disposizione anche delle immagini di Ubuntu e Ubuntu Core ottimizzate per il SoC Qualcomm, consentendo quindi alle aziende di soddisfare le esigenze normative di conformità e di sicurezza per l'intelligenza artificiale nelle leggi e per il mercato dell'IoT, con distribuzioni con un supporto di 10 anni. Quindi una grande manna dal cielo per tutti quanti gli sviluppatori interessati a utilizzare il sistema operativo di Canonical su device con chip Qualcomm. Che si sta muovendo anche qualche cosa in futuro per quanto riguarda i processori Qualcomm, che equipaggeranno nell'immediato futuro computer i portatili di mezzo mondo, perché sapete bene, negli ultimi anni Qualcomm sta spingendo anche verso il mercato dei computer portatili con processori ARM. Magari questa notizia vista in una finestra temporale molto più ampia, significherebbe anche che magari Canonical sta stringendo qualche accordo in modo tale da essere la prima, oltre a Microsoft, a fornire un sistema operativo perfettamente compatibile con processori ARM. Chi lo sa? Non lo sapremo se non aspettando nell'immediato futuro. Quindi lo sapremo fra un annetto circa, perché da quel che si vocifera, in quella finestra temporale inizieranno ad arrivare i primi prodotti equipaggiati con processori Qualcomm lato consumer. Quindi aspettiamo come si evolverà il mercato dei portatili nel futuro. E restando sempre in tema Ubuntu, è stata rilasciata la versione beta di Ubuntu 24.04 LTS. C'è stato un piccolo ritardo nel rilascio di questa versione, perché come ben saprete c'è stato il problema della backdoor di XZ, che ha costretto gli sviluppatori di Canonical a ricompilare tutta quanta la distro e quindi il rilascio di Ubuntu è stato slittato di qualche giorno. Adesso la beta è disponibile in testing fino al giorno 17, quindi per qualche altro giorno. Quali sono le novità che vedremo su Ubuntu 24.04 LTS? Abbiamo un'ulteriore evoluzione dell'installer scritto in Flutter, anche se a mio avviso è un installer che risulta comunque inferiore al vecchio installer, e soprattutto rispetto a Calamare, se io lo trovo meno versatile e meno potente per quanto riguarda gli utenti nerd che hanno magari configurazioni un po' particolari, come nel sottoscritto, che io ho due dischi separati, uno per Windows e uno per Linux, con due partizioni EFI separate, quindi io vi vado a separare i sistemi operativi per non farvi fare a cazzotti. E nel caso del nuovo installer ho effettivamente difficoltà a farlo, a configurare tutto come si deve con il nuovo installer. Magari mi devo mettere un po' a smanettare per riuscire a capire dove sto errando. Introduce poi GNOME 46, che, come sapete, va a perfezionare ulteriormente l'ambiente desktop. Ovviamente GNOME 46 con il solito set di estensioni di Canonical che vanno a migliorarne aspetto e usabilità di GNOME. Infine troviamo il kernel Linux 6.8. Probabilmente lo inizierò a mettere su macchina reale, se riesco sempre, installer permettendo, nei prossimi giorni, in modo tale da darvi anche alcune impressioni, su macchina reale. Sapete bene che a me, io preferisco sempre, stare a testare le distribuzioni su macchina reale. È raro che vado a testare in macchina virtuale perché voglio capire sul ferro come gira, in modo tale da avere anche un metro di paragone per quanto riguarda reattività e quant'altro. Quindi, inshallah, se Dio vuole, nei prossimi giorni formatterò con mio enorme dispiacere, formatterò la partizione che attualmente ospita, anzi il disco che attualmente ospita Poppo S, per andare a dare un po' di attenzione amorevole Ubuntu 24.04. Magari se voi l'avete provata, lasciate un commento, fatemi sapere come vi trovate. So già che alcuni di voi l'hanno provata e hanno litigato anche loro con l'installer che andava a crashare e quant'altro. Io già l'ho avuto con il precedente rilascio, appena è stato introdotto il nuovo installer, ho avuto problemi. Tant'è vero che all'epoca era stata rilasciata con la 23.10 anche una edizione con il vecchio installer. Spero che venga rilasciata anche un'edizione con il vecchio installer in corrispondenza del rilascio di questa nuova LTS. Vabbè, passiamo adesso a un altro argomento, però restando sempre poi in famiglia Ubuntu. Julian Andres Claude, ingegnere del software presso Canonical, nonché contributore dell'Advanced Package Tool, conosciuto da tutti quanti come APT, ha postato sul suo profilo di LinkedIn uno screenshot di APT 2.9, la nuova versione in sviluppo del gestore a riga di comando di pacchetti per Debian e tutte quante le sue derivate come Ubuntu e Linux Mint, giusto per fare un esempio. Vi faccio vedere, questo è uno screenshot che vi mostra la differenza a sinistra tra la nuova versione di APT e a destra quella vecchia con APT-GET. E come potete vedere, sono state aggiunte una serie di formattazioni del testo con tabulazioni e quant'altro, ma soprattutto sono stati aggiunti anche dei colori, le dipendenze da installare. Ad esempio, adesso sono segnate in verde quelle da rimuovere in rosso. Poi viene fatto un sommario prima dell'aggiornamento che vi dice che ne sono state installando Evolution, le dipendenze, e vi elenca tutte le dipendenze in verde. Vi dice quali sono i pacchetti suggeriti, vi dice che cosa va a rimuovere, e ve lo mostro in rosso, e poi vi fa un sommario con tutto quello che l'installazione di quel pacchetto comporta. Quindi vengono installate 23 dipendenze, vengono rimosse 1, eccetera, eccetera, con la dimensione e quant'altro. Ed è, diciamocelo, è una cosa molto, molto bella, che hanno fatto un bel lavoro. Adesso è tutto più chiaro, più immediato, più leggibile, più usabile. E complimenti, finalmente hanno deciso di portare nel futuro APT, anzi di aggiornare APT, anzi ai vari gestori pacchetti di altri sistemi, perché APT, diciamo, ci era rimasto un po' indietro. C'erano stati anche altri gestori di pacchetti che nel tempo avevano cercato di metterci una pezza con cose del genere, quindi colore e quant'altro, però adesso meno male che gli sviluppatori hanno deciso di copiare bene e migliorare, integrare tutto in APT. APT 2.9 è stato già caricato all'interno dei repository di Debian Stable e lo vedremo in forma stabile, quindi con la versione 3.0, a partire da Ubuntu 24.10 e a partire dal rilascio di Debian 13, Debian 13 che però verrà rilasciata nel 2025, quindi ci manca un annetto. E passiamo adesso a una editoriale che è stato pubblicato da Luca, anzi l'editoriale esperienziale, che racconta che cosa gli è capitato in ufficio qualche giorno fa con Thunderbird, che gli aveva fatto un brutto casino su tutti quanti le macchine sul quale era installato. Non come sempre per i post di Luca, non vi dico nient'altro, vi invito a leggere quanto scritto e vi invito a lasciare un commento e se magari se questa cosa vi può tornare utile anche a voi la soluzione che ha trovato per risolvere questo problema di posta ingombrante di Thunderbird. E passiamo alle ultime due notizie di questa breve puntata del podcast di Marcos Box. Due notizie, una che riguarda un documentario che ho pubblicato sulle pagine del blog e l'altra è una non recensione che ho pubblicato per quanto riguarda un prodotto. Il documentario è un vecchio documentario che è stato pubblicato nel 2018. È stato pubblicato per la prima volta ed è un documentario che dal titolo The Microsoft Dilemma, l'Europa come una colonia software. E il documentario è stato realizzato nel 2018, diciamo, dai giornalisti Harald Schumann e Arpad Bondi, spero di averlo pronunciato bene, ma ci sono gli accenti quelli strani sulle A, che ha svelato gli accordi sottobanco utilizzati da Microsoft per poter mantenere il proprio monopolio e ha spiegato anche come il governo di Monaco abbia distrutto di proposito il progetto Linux a scopo di lucro. È un documentario molto interessante, vi invito a guardarlo. So che a molti di voi potrebbe non interessare perché non sono interessati a queste dinamiche di adozione di software libero all'interno delle istituzioni, perché alcuni partono scoraggiati, altri non se ne fregano proprio di queste cose, soprattutto l'italiano medio non se ne frega proprio per niente, però vabbè. A mio avviso questo è un argomento molto importante, che i partiti anche dovrebbero prendere in seria considerazione quando si tratta di gestire la cosa pubblica, perché il software libero non soltanto è una cosa che porta risparmio economico sul medio e lungo termine, ma soprattutto è una questione di principio, perché i formati aperti consentono di non essere dipendenti dalle software house e ovviamente per tutti quanti i problemi connessi alla privacy e quant'altro, l'utilizzo di programmi proprietari non è una cosa tanto saggia da poter utilizzare all'interno delle pubbliche amministrazioni dove vengono trattati dati pubblici, dati sensibili di noi cittadini. Comunque, vi invito a guardare il documentario e a lasciare un commento sulle pagine del blog. Infine, come ultima notizia di questa 177esima puntata, vi invito a guardare la non recensione del Powerbank Anker 622, un Powerbank MagSafe dotato di tecnologia MagSafe che ho acquistato per l'iPhone 15. Ormai ve lo posso dire, ho acquistato l'iPhone 15 come sostituto dello Xiaomi. Vi ho fatto anche nelle scorse settimane una breve recensione delle impressioni a caldo che sto avendo con un device equipaggiato con iOS dopo tanti anni di militanza nel mondo Android, e ho acquistato poi diciamo così, in virtù dell'imminente arrivo della stagione estiva, un powerbank, perché in estate si sa spesso si sta fuori, non si ha la possibilità di collegare a una presa di corrente il proprio device, e ho acquistato questo prodotto, questo powerbank, che è dotato di tecnologia MagSafe, quindi si appiccica allo smartphone in maniera calamitata, è molto comodo e molto utile. Vi invito a guardare la recensione, vi invito a farmi sapere se anche voi avete acquistato simili prodotti, se avete un iPhone, e vi ho lasciato anche il link referral per acquistarlo. Vi dico però, non prendetelo, anzi, vediamo subito quanto costa attualmente. Monitorate il prezzo di questo power bank, perché attualmente a quanto sta? Quanto sta? A 49,15, ecco, adesso lo potete prendere perché adesso sta a 49,99 meno 15 euro, quindi è un buon acquisto. Non prendetelo quando sta a prezzo pieno, perché ovviamente a 50 euro ci sta anche altri prodotti migliori, quindi invito a seguire sempre la pagina con l'offerta di Marcos Box e a seguire anche i prodotti linkati in modo tale da acquistarlo al momento giusto, al prezzo giusto. Ecco, questa ultima notizia si conclude qui, questa 177esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre io vi invito a seguirmi sui principali social, mi trovate su Facebook, mi trovate su X, mi trovate su YouTube con il canale di Marcos Box, al quale vi invito nuovamente a iscrivervi numerosi, siamo a quota 952 circa, quindi manca poco ad arrivare a 1000, e se non ancora non l'aveste fatto iscrivetevi, perché è molto importante per supportare il blog. Iscrivetevi, mettete anche pollice in su quando vedete qualche puntata, potete seguirmi sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate poi con il mio profilo personale su LinkedIn, qualora volete seguirmi, mi trovate su Mastodon, mi trovate soprattutto su Telegram, dove c'è un canale principale dedicato alle notizie di Marco Sports, che potete utilizzare anche come, diciamo così, come feed reader, perché in modo tale da restare sempre sintonizzati sulle ultime notizie postate. Trovate poi la community Telegram di Marco Sports, alla quale vi invito a iscrivervi, dove non si parla soltanto di Linux, si parla anche di tanta altra roba, quindi quel che volete parlare c'è il cazzeggio libero. E infine vi ricordo che è presente un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, tramite il quale potete acquistare prodotti da Amazon tramite i miei link affiliazione, e una piccola percentuale mi verrà data da Amazon, e così potrete supportare a costo zero il blog. Infine vi ricordo che potete anche supportare il blog acquistando o rinnovando la vostra VPN su NordVPN, che oramai è la VPN che utilizzo da diverso tempo, da diversi anni. Qui in basso troverete poi, come sempre, il link al con il codice affiliazione alla proposta corrente di NordVPN, che potete sfruttare per supportare il blog. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!